I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di elettrosmog, ovvero le radiazioni elettromagnetiche possono avere delle interferenze sulla nostra salute e avere effetti anche gravi? Lo chiederemo al professor Guglielmo Dinzeo, docente di interazione bioelettromagnetica dell'Università La Sapienza di Roma, e il professor Angelo Gino Levis, ex docente di mutagenesi ambientale presso l'Università di Padova. Ma prima andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Lo sviluppo della tecnologia ha portato negli ultimi anni a parlare sempre più spesso di elettrosmog. Al di là del nome inquietante, non tutti gli scienziati si trovano d'accordo sugli effetti negativi che l'esposizione a campi elettromagnetici può avere sul nostro organismo. In teoria il fenomeno dell'elettromagnetismo è presente in natura, ma come spesso accade, l'utilizzo che l'uomo fa di risorse naturali non sempre porta a conseguenze positive. Quindi, se da una parte non esiste ancora una sistematizzazione scientifica di patologie correlate ai campi elettromagnetici, dall'altra è stata riscontrata in moltissime persone un'ipersensibilità al flusso magnetico che ha portato a malattie anche invalidanti.
Informa consumatori.
Bentornati in studio, sempre ai tuoi diritti in diretta. Siamo ora in collegamento con il professor Guglielmo Dinzeo, docente di interazione bioelettromagnetica all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto. Io le chiederei subito di fare un quadro della situazione su cosa si intende per campo elettromagnetico e quali sono eventualmente gli effetti sulla nostra salute.
Diciamo, il campo che esiste nell'ambiente è il campo elettromagnetico. Poi, a seconda dell'intervallo di frequenze di cui si parla, cioè si parla di basse frequenze per capirci la distribuzione dell'energia elettrica, i varchi magnetici, detti così per definizione, si può separare la componente di campo magnetico dalla componente di campo elettrico. Se invece lei sale in frequenza, non sono più separabili perché sono, diciamo, legati dal punto di vista delle equazioni di Maxwell, che sono le equazioni che regolano la propagazione e le caratteristiche dei campi elettromagnetici. Allora si parla in generale di trasmissione del campo elettromagnetico o deposizione del campo elettromagnetico all'interno dei tessuti, e allora come esempi possono essere il broadcasting, cioè la diffusione radiotelevisiva, ovviamente la telefonia mobile, i radar, cioè le applicazioni sono più varie.
Bene, e per quanto riguarda appunto i possibili effetti sulla salute?
Sia per la bassa frequenza che per l'alta frequenza abbiamo alle spalle ormai una cinquantina di anni di studi sui possibili effetti che ci sono, che sono, diciamo, anche qui in maniera semplice, facilmente identificabili alcuni, nel senso, in bassa frequenza quello che si ha è, normalmente, se vuole ce l'hanno insegnato da piccoli, se uno mette le dita nella presa della corrente può avere qualche problema sulla salute. Cosa succede in quel caso? Che scorre una corrente attraverso l'organismo, questa corrente va a fare la contrazione, diciamo induce la contrazione dei muscoli, nel caso specifico va a interessare il cuore, e chiaramente il cuore, se non si contrae come fisiologico che sia, può creare dei problemi alla salute della persona, e quindi si può avere il danno alla salute. Tutte queste cose sono state studiate ovviamente a livello scientifico e tra l'altro, sempre in bassa frequenza, esiste nel nostro corpo esistono delle correnti che sono indotte dall'esterno, sono indotte dall'interno, cioè il cuore stesso crea delle correnti nel corpo, il cervello stesso funzionando crea delle correnti all'interno del corpo, e queste noi le misuriamo con l'elettrocardiogramma e l'elettroencefalogramma, che non sono nient'altro che una misura di questa attività elettrica che avviene fisiologicamente. E quindi sulla base di queste conoscenze sono state fissate delle normative che quindi limitano l'esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici, e in particolare in questo caso ai campi elettrici e magnetici, perché parliamo di bassa frequenza. Per quanto riguarda invece le radiofrequenze, il fenomeno che è il principale su cui si basano le normative di protezione è essenzialmente il riscaldamento. Poi parleremo di altri fenomeni che appunto vengono presi in considerazione e che sono presenti nella letteratura scientifica, che però non vengono tenuti in conto, non è che non vengono studiati, non vengono esaminati, si ritengono non utili al fine di determinare le normative. Allora, questi fenomeni di riscaldamento ovviamente possono creare uno stress al sistema di termoregolazione, e quindi anche qui, dopo un bel po' di anni di studio, numerosi comitati internazionali hanno fissato dei limiti di esposizione, cioè si cerca di evitare di stimolare il sistema di termoregolazione. termoregolazione, quindi si fissano dei livelli tali che il sistema di termoregolazione non venga nemmeno attivato, nel senso che si è fissato come livello l'attivazione del sistema di termoregolazione, poi si applicano delle fattori di protezione, dei livelli di protezione. Le normative sono anche qui per i lavoratori un po' più alti, per la popolazione a tutela della salute della popolazione più bassi, per fare in modo che il sistema di termoregolazione non venga esposto. Quindi tutti gli apparati che sono in commercio sono sottoposti a test per assicurare che non vengano superate queste normative.
Quindi, esistendo dei limiti, ponendo dei limiti, non dovrebbero esserci problemi. Però esistono delle situazioni, e non molto e non poi così rare, di persone che soffrono di fastidi, a volte anche invalidanti, in correlazione appunto con un campo magnetico. Tali persone si definiscono elettrosensibili, c'è anche un'associazione. Ecco, io volevo sapere il suo parere rispetto a questo tipo di manifestazione di fastidio, a che cosa può essere ricondotta e come deve essere considerata come patologia.
In letteratura scientifica, in condizioni controllate o in particolari condizioni, esistono dei fenomeni quasi tutti a livello cellulare, quindi non a livello di organismo. Poi parleremo anche appunto degli elettrosensibili, che invece il fenomeno è a livello di organismo, ma ci sono dei fenomeni che avvengono a intensità più basse rispetto a quelli previsti dalle normative. Questo, diciamo, insieme a il fatto che alcuni studi epidemiologici hanno indicato la possibilità, perché diciamo è una possibilità più che una dimostrazione, hanno indicato una correlazione tra l'esposizione a campi di bassa frequenza, quindi quelli che le dicevo per primi, in particolare campi magnetici, e leucemia infantile, hanno creato appunto questa voce che diciamo i campi elettromagnetici possono indurre forme tumorali e così via. Il punto è questo: le persone che percepiscono questi, che hanno questi sintomi associati a una supposta esposizione ai campi elettromagnetici, diciamo, io direi sono sicuramente persone che sono in situazione di sofferenza, quindi c'è il massimo rispetto per loro. Però in realtà, se lei prova a trasportare queste persone in laboratorio e li espone a un'esposizione controllata, queste persone non sono in grado di sapere se, diciamo, di capire se in quel momento sono esposte o no, e quando non sono in grado di capirlo in anticipo, non sono in grado di associare i propri sintomi con l'esposizione. Non vuol dire che le persone non abbiano i sintomi, il problema è che se in situazione controllata questo esperimento non è ripetibile, insomma, non si riesce a trovare un link. Probabilmente è dovuto a stati di malessere o ad altri fattori, e le persone identificano in questo la causa, diciamo, identificano nei campi la causa del fenomeno.
Ringraziamo allora il professor Guglielmo D'Inzeo, docente presso l'Università La Sapienza di Roma di interazione bioelettromagnetica. Grazie, la ringrazio.
Grazie a lei,
arrivederci. Bene, siamo ora in collegamento con il professor Angelo Levis, ex ordinario di mutagenesi ambientale presso l'Università di Padova. Buongiorno, io le chiederei come prima domanda cosa si intende per elettrosensibilità.
Allora, intanto dobbiamo dire di che tipo di agente parliamo. Parliamo di tutto quello che ha frequenze inferiori ai 300 GHz, cioè ai 300 miliardi di cicli al secondo. E questo spettro del quale ci occupiamo è uno spettro estremamente variegato, perché va dai campi statici, che è il campo terrestre, cioè zero frequenza, agli elettrodotti che hanno 50 cicli al secondo, fino a, come dicevo prima, oggi abbiamo il Wi-Fi, il WiMAX, i radar, che hanno frequenze dell'ordine dei miliardi di cicli. L'elettrosensibilità, cioè la presenza di una quota di popolazione che presenta sintomatologie dolorose o fastidiose in condizioni in cui la maggior parte della popolazione non avverte queste sintomatologie è nota da tempo, proprio in rapporto alle esposizioni a elettrodotti. Gli elettrodotti hanno da un lato un effetto a lungo termine, che è l'effetto cancerogeno, provato e documentato dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro, che opera per conto dell'OMS, un aumento delle leucemie infantili con un raddoppio a valori molto bassi di campo magnetico. Dall'altro ha invece effetti acuti che su certe persone si manifestano anche questi a livelli bassi di campo magnetico. Questo è, diciamo, un primo aspetto, ma con la diffusione della telefonia mobile e in generale di tutte le tecnologie Wi-Fi pensiamo appunto adesso al wifi che viene inserito nelle scuole, in qualsiasi punto delle città, nei parchi uno si collega col computer senza bisogno di avere il cavo, il fenomeno dell'elettrosensibilità si va estendendo e non è dovuto soltanto ai cellulari, ai loro ripetitori, ma quando uno diventa elettrosensibile non può più avvicinarsi a nessuna fonte di energia elettrica o di comunque campi elettromagnetici. Allora, che ci sia un fenomeno di sensibilità estrema ai campi elettromagnetici è contestato da una parte degli scienziati, i quali dicono è un fenomeno autoindotto, la gente ha paura, la paura genera una serie di disturbi appunto dalla insonnia alla cefalea e non riconoscono la obiettività di questo disturbo. Ma esistono studi che indicano per esempio una correlazione di tipo geografico tra la distanza da una fonte elettromagnetica e una maggiore incidenza di questi disturbi in prossimità di queste fonti, dove i valori di campo elettrico sono più alti che non alla periferia.
Nel momento in cui si diventa elettrosensibili, cosa succede a livello biologico, se si può spiegare, diciamo, semplicemente?
Tutte le funzioni, anche la divisione cellulare, la permeabilità della membrana si basano su scambi di ioni, quindi sulla creazione di correnti elettriche. Allora, cosa succede? Prendiamo per esempio il caso dei cellulari, cioè dei telefoni GSM che sono in uso adesso. Questi hanno delle frequenze che portano la voce che sono frequenze altissime, mentre le frequenze del nostro corpo sono frequenze molto basse, dell'ordine di poche decine di hertz o al massimo di 100-200 hertz per certe funzioni. Però i gestori della telefonia mobile, per avere un vantaggio, cioè per poter usare la stessa frequenza per più telefonate, le frequenze sono state pagate a caro prezzo perché lo Stato le ha vendute, no? E non sono poi molte. Allora, per poter usare la stessa frequenza per almeno 10 telefonate contemporanee, hanno introdotto un sistema, si chiama di modulazione della frequenza portante, cioè la frequenza portante che è di 900-1800 MHz, milioni di cicli a seconda della tecnologia, è interrotta continuamente per brevissimi istanti da delle frequenze bassissime. Molte di queste frequenze coincidono o sono vicine alle frequenze del nostro organismo, in particolare alle frequenze cerebrali. Allora, cosa succede? Allora, l'interferenza delle frequenze biologiche, cioè le nostre, quelle che usiamo per svolgere le nostre funzioni, con frequenze esogene, esterne, può provocare dei disturbi in funzioni essenziali.
E per quanto riguarda invece il giudizio che l'OMS dà dell'elettrosensibilità?
L'OMS è un discorso delicato, l'OMS purtroppo ha un progetto sui campi elettromagnetici che è in corso oramai da più di 10 anni, ma che è sempre stato gestito da personaggi equivoci in aperto conflitto di interesse che hanno condizionato le scelte dell'OMS, e l'OMS sta facendo sui campi elettromagnetici lo stesso errore che ha fatto sul fumo di tabacco, sull'asbesto, cioè di negare per anni l'evidenza, e questo è stato uno scandalo per il fumo di tabacco e sarà uno scandalo anche per i campi elettromagnetici.
Salutiamo allora il professor Angelo Levis, studioso e ex ordinario di mutagenesi ambientale all'Università di Padova. Siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, dove potrete abbonarvi alla nostra rivista, e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Vi ricordo anche che è in edicola il nostro giornale con un nuovo layout. È davvero tutto, alla prossima settimana.